Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati alla nuova puntata di Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Vi ricordo sempre, se volete intervenire nel corso della puntata, i nostri contatti per intervenire con un SMS, un WhatsApp, Telegram 331-6214013 oppure diretta @popolarenetwork.it per una mail. In questa puntata cercheremo di approfondire un settore molto complesso che è quello dei trasporti. Abbiamo realizzato un'intervista al segretario generale della FILT CGL di Milano, Emanuele Barosselli, e approfondiremo con lui durante la puntata alcuni passaggi della lunga chiacchierata che abbiamo fatto insieme ieri. Abbiamo toccato tanti temi, temi che riguardano lavoratori e lavoratrici della logistica, l'azione della procura, i nuovi casi, quelli ancora non toccati dalle recenti indagini, appunto. Il trasporto locale pubblico e quello ferroviario, quindi il mondo che riguarda queste lavoratrici e questi lavoratori. Ma non solo di trasporti, di questo comparto, parleremo e andremo anche al confine con l'Austria nel cantiere del Brennero. Torneremo a Latina perché si è avviato il processo per il caso di Satnam Singh, che abbiamo seguito fin dall'inizio con Uscita di Sicurezza, e naturalmente avremo la nostra rubrica Difendi i tuoi diritti con un caso interessante di tutela. È un caso di infortunio in occasione di una giornata di lavoro in trasferta. Ma iniziamo quindi, partiamo subito la prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato ieri al segretario Emanuele Barosselli, segretario generale della FILT CGL di Milano, e per iniziare partiamo da inquadrare poi, quando parliamo di questi lavoratori, di queste lavoratrici, chi sono in sostanza questi lavoratori. Sono i lavoratori dei trasporti, Emanuele?
Allora, buonasera a tutti. I lavoratori dei trasporti sono tutti quei lavoratori che direttamente o indirettamente si occupano del trasporto delle persone e delle merci, e o delle merci. Quindi andiamo dai lavoratori aeroportuali ai lavoratori ferroviari e del trasporto pubblico locale, passando per i lavoratori della logistica e del trasporto delle merci, degli autotrasportatori, fino anche a toccare settori come gli impianti a fune o le pompe funebri. Tutto quello che sono trasporto di persone e di cose. Negli ultimi anni c'è stato un po' un rovesciamento, nel senso che adesso per noi come organizzazione sindacale il settore numericamente più importante è diventato il settore della logistica, che pesa circa il 50% della nostra rappresentanza. Nell'altro 50% si sviluppano principalmente i settori storici, come appunto il mondo ferroviario e il mondo del trasporto pubblico locale.
Partiamo quindi con questo viaggio immaginario in questo mondo. E la prima stazione che insomma abbiamo attraversato così è quella della logistica, chiaramente. Questo viaggio, appunto, nel racconto emerge dalle parole di Emanuele Barosselli un caso che è anche un caso molto interessante, che non è ancora, appunto, stato toccato dalle recenti indagini della Procura di Milano. Settore, quello della logistica, che ha un'importante rilevanza dal punto di vista del PIL nazionale, poi.
Sì, 10 punti di PIL.
Quindi, insomma, non è proprio irrilevante. E dove però anche un recente articolo diceva lì si concentra il 17% degli infortuni, no? Quelli soprattutto mortali, sulla totalità di quegli eventi, il 17%, una bella fetta, certo, cade proprio nel settore della logistica. Poi c'è tutto un tema che è quello delle malattie professionali, che non viene mai in qualche modo indagato, no? Ecco, lì cosa
questo
sta
è
avvenendo?
È il tema, perché poi, insomma, parliamo di un settore ad altissima frequenza di lavoro, ad altissima intensità di lavoro, su cui, nel quale spesso le norme di sicurezza vengono, insomma, superate in qualche modo, non vengono rispettate, e dove anche le stesse procedure messe in campo dai committenti, e quindi che i committenti dovrebbero imporre alle aziende in appalto, ci sono, ma sono sulla carta, perché poi il business vero si sviluppa e si concentra proprio tra quelle che sono le procedure standardizzate e che rispondono ai crismi, ai dettami di legge, alle normative, magari con indici di carico un po' più elevati rispetto alla media, ma ci siamo, bene o male, e quella che è la realtà del lavoro. Vi faccio un esempio su tutti. C'è stata l'inchiesta sempre della Procura, ricollegandosi a prima, un paio di anni fa, sui magazzini di Esselunga, che, insomma, a seguito di questa inchiesta hanno portato Filt e Filcams, quindi noi dei trasporti e della logistica, insieme al sindacato del commercio, a fare una grande operazione insieme alla stessa Esselunga di internalizzazione. Quindi tantissimi lavoratori in appalto nelle cooperative e nei magazzini sono diventati dipendenti Esselunga, e lì abbiamo riscontrato un miglioramento anche rispetto alle condizioni di sicurezza e di salute, banalmente sui percorsi di visita medica e di sorveglianza sanitaria, che magari prima non c'erano e adesso invece sono ben codificati e ben espressi. Queste procure non hanno toccato tutta la parte che riguarda la consegna delle spese, che è qualcosa di relativamente recente come servizio, che stanno implementando molti grossi player, perché anche GSR Carrefour, certo, Iperal, eccetera, la stanno sperimentando. Esselunga è un po' più avanti, mettiamo, ha un servizio, insomma, molto più capillare e diffuso, che ha avuto il boom nel Covid, certo, banalmente. Negli ultimi mesi tantissimi lavoratori milanesi e delle province limitrofe si sono rivolti al sindacato e quindi ci hanno aperto un mondo. Questo servizio è gestito in appalto da tre grosse società di autotrasporto. Sono occupate centinaia e centinaia di lavoratori, numeri molto importanti. Io mi limito a raccontarvi in poche parole la giornata, la settimana media di uno di questi lavoratori. Preso a servizio ore 6 di mattina, 6 giorni di lavoro a settimana da lunedì al sabato per 6 ore e mezza al giorno. Il lavoratore alle 6 di mattina arriva in impianto e carica il suo furgone. Parliamo di circa 900-1000 kg che a mano vengono caricati dall'operatore sul furgone. Una volta fatta questa operazione il lavoratore esce in consegna, quindi questi 1000 kg devono essere scaricati consegna per consegna, con l'aggravante che nello scarico abbiamo le consegne al piano senza ascensore, il fatto che le spese devono essere portate per lunghi corridoi nei palazzi, cortili interni, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, ulteriori 1000 kg che passano sulla schiena di questo lavoratore. Quindi solo questa tipologia, questa modalità ci porta, facendo un calcolo spannometrico, a dire che in una settimana di lavoro sulla schiena di un lavoratore di Esselunga che si occupa di questo genere di servizio passano circa 12 tonnellate. 12 tonnellate alla settimana, per 4 settimane parliamo di 48 tonnellate. Poi dove sta il gioco? che a questi lavoratori viene proposto anche di fare il doppio turno. E quindi, passate le 6 ore e mezza di lavoro, ricaricare il proprio furgone e ripartire in consegna. Cosa che per almeno 3-4 giorni alla settimana questi lavoratori fanno. Quindi sono circa altre 8 tonnellate alla settimana. Quindi parliamo di una media di 80 tonnellate al mese che passano sulla schiena di un lavoratore.
Movimentate a mano,
con quando fanno i doppi turni, molto spesso per l'accavallamento dei turni date dai vari algoritmi che creano le rotte, nemmeno la possibilità di pranzare. E quindi vuol dire 12 ore di lavoro, migliaia di tonnellate di chili sulla schiena, senza neanche la possibilità di un po' di recupero psicofisico, di mangiare un panino. Questo è il mondo.
Quindi proseguiamo. Proseguendo, chiaramente ci imbattiamo nella notizia di ieri che segna la 37esima inchiesta che la Procura di Milano ha realizzato e sta conducendo su due nuovi operatori, tra l'altro della logistica e non solo della grande distribuzione, appunto titoli che citano logistica e cooperative sequestrati 33 milioni tra il colosso svizzero Kuehne+Nagel e Iperal. Quindi questi nuovi soggetti oggetto dell'indagine, dell'inchiesta. L'ipotesi è frode fiscale, somministrazione illecita di manodopera, quindi sfruttamento già noto nelle precedenti inchieste e indagini. Naturalmente nella intervista che abbiamo realizzato con Emanuele Barosselli abbiamo provato ad approfondire anche quello che è il punto di vista in questo senso del maturato nell'esperienza, personalmente da lui e dalla categoria intera della FILT CGL che su quel settore si muove da diverso tempo.
Guarda, Stefano, io ho iniziato a bazzicare questo settore lato sindacale circa 15 anni fa, quando ho iniziato la mia attività a tempo pieno nel sindacato. E per 10 anni sono stato il segretario della logistica in Lombardia, quindi insomma ho un focus abbastanza approfondito sulle dinamiche di questo settore, consapevole. Oggi abbiamo da 2 anni a questa parte l'intervento della Procura che ha portato a sequestri per oltre 600 milioni d'euro. Di oggi la notizia di altri 2 committenti pizzicati dal PM Storari di Milano, che sono Iperal e Kuehne+Nagel. Chiaramente le indagini sono fotocopia rispetto a tutte quelle che ci sono state, serbatoi di manodopera, lo sfruttamento, eccetera, eccetera. Io devo dire che fino a 2 anni fa la presenza delle istituzioni, l'attenzione delle istituzioni, senza nulla togliere a nessuno, io non l'ho mai vista. In 10 anni di lavoro nel settore ci sono state alcune inchieste che hanno toccato anche Milano, parliamo del 2014-2016, inchieste che hanno colpito grossi consorzi che gestivano cooperative del fondo scala delle filiere, diciamo, ma senza mai andare a disturbare i veri responsabili, quelli che erano i committenti. E quindi si procedeva semplicemente, beccata la cooperativa che pagava in nero, si sostituiva la cooperativa e si andava avanti nel sistema. La differenza è che oggi appunto abbiamo questi interventi della Procura che stanno portando a alcuni mutamenti oggettivi, perché poi le aziende che non sono state ispezionate per paura delle ispezioni provano a riorganizzarsi e riorganizzare le loro filiere. Devo dire una cosa, che una volta che la Procura interviene e fa il sequestro preventivo, poi rimangono le macerie e il compito di mettere insieme i pezzi e ricostruire poi passa alle organizzazioni sindacali, se sono presenti, e alle controparti se effettivamente c'è una volontà di miglioramento e non solo l'idea di qualche operazione di facciata per rispondere agli obblighi immediati. Io vedo anche che parliamo di multinazionali, di aziende, certo, che hanno una portata una capacità economica importante, ci si possono creare anche dinamiche per cui arriva la procura, ti fa il sequestro e l'azienda si fa quattro conti sul fatto, sul se cambiare la propria organizzazione o andare avanti nel caso a pagare ulteriori sanzioni. Ad agosto dell'anno scorso c'è stato un sequestro preventivo di 120 milioni di euro ad Amazon, il più grande tra l'altro dei vari sequestri fatti, proprio per la gestione dell'ultimo miglio e quindi del servizio di consegne, dove la FILCGL ha una vasta rappresentanza in Lombardia. Noi abbiamo più di 1000 iscritti, 50 delegati, 25 RLS, insomma abbiamo una struttura
rappresentativa.
Molto rappresentativa. Non è cambiato nulla, nel senso è passato un anno ma Amazon non ha cambiato la sua organizzazione. Addirittura nei mesi successivi all'inchiesta continuavano le contestazioni disciplinari per scarsa produttività. Contestazioni che arrivavano proprio dal committente ai lavoratori delle ditte in appalto, e uno dei motivi dell'inchiesta e del sequestro dei 120 milioni era l'eterodirezione del da parte del committente di quei lavoratori.
Quindi c'è una spregiudicatezza che va oltre.
Però se ci penso e penso a un colosso come Amazon, ottemperare a quella che può essere l'idea che la procura ha no, su come dovrebbe svolgersi il lavoro, vorrebbe dire non essere più leader nel mercato, banalmente. Perché cambiare quel sistema vuol dire diventare come gli altri e quindi non poter più concorrere ad essere il leader assoluto nel mercato, ma a diventare uno dei tanti operatori. E non penso che sia nelle corde del board di Amazon.
Eh sì, quindi la competizione si scarica e si gioca solo sulla pelle di lavoratori e lavoratrici.
Sì.
In questo settore, ma non solo. Appunto, la competizione si gioca sulle spalle, sulla pelle di lavoratori e lavoratrici, e non solo nel settore della logistica, che fermiamo un attimo, interrompiamo il nostro viaggio, e non solo nella logistica avviene il fenomeno dello sfruttamento, come dicevamo nell'inizio puntata, anche nell'agricoltura, e il caso di Satnam Singh è emblematico su tutti, e abbiamo come sempre raggiunto Laura Ardip Kaur, che è segretaria della Fly di Latina, che fin dall'inizio ha seguito il caso di Satnam e che ci riporta un rapido flash e un aggiornamento proprio da Latina.
Il 1 aprile si è aperto il processo Satnam, un processo importante nel quale la Fly CGL è stata e sarà parte attiva, sia con ovviamente con i testimoni, ma anche con la costituzione di parte civile che è stata riconosciuta dal giudice. Continueremo a vigilare come organizzazione sindacale, continueremo come Fly a raccogliere e denunciare situazioni di sfruttamento estremo come quelle vissute che poi hanno portato alla morte di Satnam Singh. Sarà un processo importante, che la prossima udienza a maggio vedrà anche la presenza probabilmente anche delle televisioni e della stampa. Sarà un processo che racconterà anche il modello di fare impresa che in questo territorio, ma come in questo e in altri territori, è diventato strutturale, un modello che si basa sullo sfruttamento, un modello che si basa sulla massimizzazione del risultato anche a discapito della vita delle persone. E questo non lo permetteremo, non permetteremo che succeda mai più, e per questo continueremo in ogni udienza, in ogni sede, a chiedere giustizia, a pretendere giustizia per Satnam, ma anche ad essere la voce dei tanti, tanti, tanti lavoratori che oggi sono ancora vivi, che vivono le stesse condizioni di Satnam, che vivono lo stesso sfruttamento e per le quali abbiamo il dovere di non girarci dall'altra parte, ma di continuare insieme a loro una lotta che sia una lotta di un futuro stabile e di un lavoro che sia sicuro.
Io vedo, si sim si in giro, non cercammo cieli in una pira. Reppa pa passione, si era poco ora ma può capire. Guarda marin dall'occhio che la casi tu son chi figli e sta terra. Cauè per rinda sacca e conosciore mucca. Tu don vorrei pipop, ngoppa si se...
Ecco, e riprendiamo il nostro viaggio nell'immaginario, nella logistica, e proseguiamo. Intanto appunto Luca ci scrive notizie gravi e importanti da Milano, senz'altro, ma chiede direttamente a me, insomma, la trasmissione, nella trasmissione coerentemente massima attenzione a salute e sicurezza. La storia di Omar, settimana passata, importante, è passata nella ordinarietà. Non ci dimentichiamo del tema, Luca, il titolo è non soltanto così messo a caso, ma crediamo poi che approfondire anche gli episodi nella loro complessità e dove accadono è chiaramente importante. Quindi dicevo, torniamo nel nostro viaggio e proseguiamolo per capire poi qual è, nell'ambito della logistica, il grosso problema che vivono lavoratori e lavoratrici in questo contesto.
Qual è uno dei grossi problemi della logistica? È che i committenti, ed esse lunga è uno di questi committenti, certo, anche se è commercio, però in queste filiere si applica la logistica, il lavoro è quello della logistica, hanno delle grosse capacità finanziarie e quindi la tendenza è sempre quella di scambiare soldi con sicurezza. E chiaramente, insomma, stipendi netti, magari anche elevati, fanno gola soprattutto magari a fasce più disagiate, a fasce più povere della popolazione, a comunità immigrate, eccetera. E quindi, insomma, questo scambio è uno scambio che a noi crea parecchie difficoltà, perché oltre a fare la nostra azione sindacale, ci ritroviamo a dover fare cultura del lavoro e a dover dire di no a questi scambi, spiegando ai lavoratori che lavorare meno e lavorare meglio a lungo termine porta molti più benefici della 200 euro in più che metti in tasca. Ora, con queste aziende si è aperto un percorso sindacale sia territoriale che nazionale che io vedo molto molto complicato, proprio per le cose che vi ho detto, perché la tendenza è quella di dire 100 euro in più e sì, andiamo avanti con questo sistema.
C'è un potere, diciamo, è un
però
rapporto
io penso,
di forza diverso.
Assolutamente, io penso che, non penso, cioè, insomma, sono sicuro che come organizzazione sindacale, insomma, noi siamo la CGIL e certi tipi di scambio non li possiamo neanche approcciare. E quindi la difficoltà, appunto, è di intervenire riducendo i carichi, migliorando le condizioni di lavoro, convincendo però anche i lavoratori sulla bontà di queste operazioni, perché nel momento in cui i lavoratori non ci seguono e quindi il sindacato perde di rappresentanza, il nostro potere contrattuale si riduce e si dà lo spazio ad altre organizzazioni sindacali, magari autonome, che nel settore della logistica invece parlano solamente alla pancia dei lavoratori e guardano quello che c'è scritto in fondo a destra nella busta paga. E quindi il rischio è che arrivi qualcun altro dicendo metteteci soldi e si va avanti
che
con questo sistema.
Ecco, l'altra parte di questo mondo della logistica chiaramente è occupato dai lavoratori e lavoratrici del food delivery. Ecco, e vediamo anche lì che cosa ci rappresenta Emanuele Barosselli. Diciamo, il food delivery così definito ormai poi si muove su quattro ruote, anche su due, ci sono i rider, no? Che è l'altro pezzo che, diciamo, quello contrattualizzato afferisce al contratto dei trasporti, e l'abbiamo raccontato più volte anche con i protagonisti, insomma, qui a Uscita di Sicurezza. Però ecco, anche lì problematiche che in qualche modo sono emerse, sono nel tempo anche facendo sponda su quello che è stata anche la procura, no? Anche lì,
assolutamente,
nel rivendicare un perimetro di subordinazione, non di autonomia nel rapporto di lavoro. Però ecco, rimangono poi gli altri competitor che rimangono ancora autonomi, anche lì c'è un gioco in qualche modo.
Sì, c'è un sistema per cui se qualcuno a livello istituzionale non interviene, io vedo già che potrebbe portare, laddove siamo riusciti a fare degli oggettivi passi in avanti, penso a Just Eat, che è una di quelle realtà contrattualizzate dove i lavoratori sono assunti col contratto della logistica, eccetera, se non intervengono le istituzioni, molto probabilmente anche queste realtà decideranno di fare altro. E quindi paradossalmente, invece di convincere chi oggi utilizza ancora le partite IVA, insomma queste forme di flessibilità estrema, invece di convincere loro a entrare in un sistema di regole, porteremo probabilmente chi oggi prova a rispettare quelle regole a ritornare nel vecchio sistema.
Intanto Riccardo ci ricorda che anche il comparto dei lavoratori dell'autonoleggio, settore molto delicato, da ex delegato Filt Toscana posso garantire che è molto calda la situazione attuale. Grazie Riccardo per la segnalazione. Ecco, passiamo a, prima di passare a un'altra parte, un altro mondo, un'altra fetta di questo mondo complesso del trasporto, in qualche modo ci spostiamo, come anticipato all'inizio, ai confini dell'Italia verso l'Austria. E sì, perché se i lavoratori dei trasporti devono viaggiare su gomma o su rotaia, anche qualche altro lavoratore prima deve costruire strade e posare ferrovie, quindi posare binari. Prima ancora magari bucare le montagne e collegare i paesi. Infatti il cantiere del Brennero, si colloca in una rotta molto importante che è quella ScandMed, quindi che collega il Mediterraneo con i paesi del nord Europa, è una rotta commerciale quindi molto importante anche in questo scenario mondiale, e proprio in quel cantiere, il Brennero, dove si fronteggiano diverse imprese, diversi lavoratori, c'è un confronto e purtroppo stanno accadendo proprio domenica un ultimo episodio, tra l'altro mortale, sul fronte del cantiere del Brennero, lato austriaco, e segna una sequenza di infortuni. Sabato, precedentemente appunto a questo episodio mortale, si era verificato un altro episodio infortunistico grave, e qualche giorno prima ancora. Quindi c'è una problematica emergente molto importante, e abbiamo raggiunto il segretario della Fillea CGL di Bolzano, che lì insiste, lì opera quotidianamente, Marco Nardini, e sentiamo le sue parole e il suo racconto.
Innanzitutto vorrei ringraziare i radioascoltatori. Il cantiere del Brennero è l'opera più lunga al mondo. Il suo attraversamento, che seguirà la parte di Bolzano con Innsbruck, sono esattamente 64 chilometri di galleria, il cantiere più lungo al mondo. Allora, premesso questo cantiere, che è stato seguito fin dall'inizio dal livello nazionale, dalla CGL e dalla Fillea, con accordi col Ministero dei Trasporti, con accordi con la Prefettura di Bolzano, con accordi con le imprese, diciamo, che hanno preso in mano gli appalti, il consorzio eccetera, è un cantiere che, fatte queste regole, se non è seguito costantemente H24 dal sindacato, probabilmente è un cantiere che si sarebbe ricordato dalla parte italiana, forse probabilmente anche per gli incidenti mortali. Bene, da quando che è stato messo in atto questo cantiere, nella provincia di Bolzano, cioè dalla parte italiana, non è successo nemmeno un morto, qualche ferito, ma questo è per un cantiere così complesso, c'è stato, ma non grave. Il problema è che dalla parte austriaca, dalle vicende che sono successe fino a pochi giorni fa, in 4-5 anni sono successi ben 5 morti, e ognuno di questi più o meno con la stessa dinamica, cioè schiacciamento, ribaltamento, frana, eccetera, e decine e decine di infortuni gravissimi. Ora, è chiaro che un'analisi va fatta, perché il cantiere è lo stesso, solo che dalla parte italiana non è successo nulla, e su quella austriaca invece sì. Allora, io posso dire questo: in Austria purtroppo la differenza con l'Italia è questa. Si fanno 12 ore al giorno, non ci sono tutte queste normative sulla sicurezza che pensiamo che sia una sicurezza europea, perché ogni paese ha una sua dinamica personale, e il sindacato è differente da quello italiano. Ora, l'Italia è sempre in qualche maniera criticata per il fatto che noi siamo il fanalino di coda sia a livello economico che sulla sicurezza. Non è così sulle grandi opere, perché dove che si formano e si firmano degli accordi e che poi vengono attivati, e questo è importante, e c'è comunque da parte dell'impresa una idea di portare avanti l'opera assieme, le cose vanno bene. Vanno male quando l'impresa, per motivi anche di tempo, non prende in considerazione le parti sociali e fa solo che produzione e produttività. Questo succede anche in Italia, però su una grande opera c'è un'organizzazione che va rispettata. Ora, esempio, per noi la battaglia che stiamo facendo qui in Italia del subappalto, che per noi subappalto non è il fatto che il lavoro viene preso e viene in qualche maniera dimezzato per il costo. Per noi subappalto è la specificità. Esempio, io faccio una casa, mi serve un idraulico, prendo subappalto di un idraulico perché quello mi fa un lavoro che è specifico. In Italia purtroppo quel subappalto a cascata, questo non è successo, infatti stiamo facendo scioperi, manifestazioni, stiamo cercando di manifestare il nostro disappunto per quello che è succedendo anche col ministro Salvini. In Austria i subappalti non sono controllati. Cosa succede? Molti lavoratori sono lavoratori dell'est, noi qua abbiamo dei corsi di formazione continua fatti dal sistema, dal contratto nazionale che obbliga le imprese, lì probabilmente non c'è un controllo né sul contratto nazionale né tantomeno sulla grande opera. Ora, la stazione appaltante, che è la stessa, qui da noi in Italia abbiamo un rapporto buono, dove che addirittura ogni mese, ogni settimana andiamo a parlare, discutiamo. Tra l'altro, essendo là sul cantiere, perché noi abbiamo una sede del sindacato della CGIL lì sulle cantiere, noi ogni giorno sappiamo in tempo reale dai lavoratori che ci chiamano cosa succede all'interno della galleria, forse anche prima dell'impresa. Perciò il rapporto è costante e questo fa, diciamo, la differenza tra noi qui in Italia e gli altri. Cosa è tradotto? Cos'è che vuol dire? Su una grande opera, ma su qualsiasi opera, diciamo così, di ingegneria del genere, interessante, importante, al di là delle carte e degli accordi che si firmano, bisogna che gli accordi vengano rispettati attraverso la presenza continua del sindacato, dell'impresa, delle istituzioni e di tutto quello che concerne la sicurezza. Solo così si evitano gli infortuni, perché firmando un accordo e lasciando l'impresa che gestisca tutto da sola, succede di tutto.
Gente che si spinge, gente che si stringe nella metropolitana, fanno a pugni col pensiero contro un giorno nero privo di serenità. C'è una lei col viso chiaro che non smette di parlare, e c'è un lui che tace, guarda e pensa che vorrà. Metropolitana, una lunga settimana, ad ogni fermata un mostro di pubblicità. Non si può viaggiare, insegnateci a volare, dove, quando e più ci pare dentro la città. Gente che sopporti dentro questa gabbia di ogni giorno di lavoro il nevrotico sgusciare di motociclette tese a quattro dita dal suolo. Sempre lei anche lì al bar ricomincia a chiacchierare, così lui che tace, guarda e pensa ancora a qua. Metropolitana, pensa figlia di puttana, ad ogni fermata un mostro di pubblicità. Non si può viaggiare, insegnateci a volare, dove, quando e più ci pare dentro la città. Gente con la banca fissa nella testa, gente viola con la cresta, gente piena di discorsi e piani di rivolta, ma in attesa della festa. Ora lei anche per le scale che continua a tampinare, ora lui che tace, guarda e pensa, va a cagare. Metropolitana, una lunga settimana, ad ogni fermata un mostro di pubblicità. Non si può viaggiare, insegnateci a volare, dove, quando e più ci pare, dentro la città.
E Gente Metropolitana, il pezzo di Pierangelo Bertoli, ci accompagna, quindi ci introduce all'altra parte del mondo dei trasporti, è quello il trasporto pubblico locale. E quindi anche qui proseguiamo con la nostra intervista a Emanuele Barosselli, che ci porta appunto alla successiva stazione del nostro viaggio immaginario, e sentiamo appunto le sue parole.
Milano abbiamo una delle più grandi aziende di trasporto pubblico locale, che è ATM, che conta circa 10.000 lavoratori, quindi insomma un'azienda anche numericamente molto rilevante e di proprietà del Comune di Milano. Non tutte le aziende di trasporto pubblico locale sono partecipate, sono un numero limitato, però le principali aziende, se penso appunto a ATM, ATAC a Roma, hanno anche appunto una forte partecipazione del pubblico.
Intanto il contratto del trasporto pubblico locale è stato appena definito, no?
È stato appena definito. Vale la pena di prendersi due minuti di tempo per raccontare brevemente come è andato questo complicato rinnovo contrattuale. L'accordo, diciamo, di rinnovo tra le organizzazioni sindacali e le controparti datoriali è stato stipulato a dicembre del 2024, a seguito di una serie di scioperi che si sono conclusi l'8 di novembre con uno sciopero senza fasce di garanzia. Poi in realtà la legge italiana non prevede proprio che non ci siano fasce, però diciamo la modalità meno restrittiva, viste le leggi in vigore, sotto il Ministero dei Trasporti. Da lì c'è stato un punto di svolta, appunto, con la sottoscrizione dell'intesa davanti al viceministro Rixi. Qual è il problema? Il problema è che il contratto del trasporto pubblico locale è finanziato appunto da finanziamenti pubblici. C'è un fondo che si chiama Fondo Nazionale del Trasporto, che va a trovare appunto le risorse per quello e non solo, anche per la transizione green dei mezzi, per esempio. A dicembre, a seguito dell'intesa, il nostro ministro dei trasporti Salvini si è, come al solito, lasciato andare in dichiarazioni anche social, attestandosi il merito di questo rinnovo e di essere riusciti a ritrovare le risorse. Peccato che il decreto per reperire appunto le risorse per il rinnovo non è arrivato. È arrivato con due mesi di ritardo, non ha previsto l'aumento del Fondo Nazionale di Trasporto in legge di bilancio, e questo ci indica già la scarsa volontà di investire in questo settore. Le risorse sono state prese dal riordino delle accise. Tradotto, il rinnovo del contratto degli autoferro lo paga l'utenza, lo pagano i cittadini. Questo è importante sottolinearlo, perché poi, essendo un settore che ha un grosso problema di natura salariale, ma un problema forse ancora più grande legato appunto alla sicurezza di esercizio, ai turni di lavoro, ai nastri lavorativi, eccetera, il fatto di non aver implementato questo fondo, come dicevo, è proprio uno scarso interesse del governo e della politica a investire su un settore strategico. Ma anche banalmente, se lo guardo dal punto di vista delle politiche green, non essendoci un finanziamento del fondo, mi sembra chiara la direzione in cui insomma il governo pensa al mondo del trasporto.
Ecco, proseguendo con l'intervista, scopriremo che poi anche su ATM iniziano a emergere contenziosi, c'è un'azione condivisa anche con sindacato impresa, con ATM, e ci sono degli aspetti che fanno emergere, insomma, su che cosa poi si regge il servizio in sé.
A livello locale, nonostante appunto questi ritardi, si stanno sbloccando, appunto sbloccate le risorse, stanno arrivando i primi importi derivanti dal contratto nazionale, e abbiamo aperto con ATM un confronto di secondo livello proprio sul tema dei tempi vita, del riordino dei turni di lavoro, eccetera, con un problema di fondo che è quella che dicevi tu prima, la carenza di personale. Abbiamo ormai una mancanza di personale cronica, si continua a dire mancano 400 autisti, adesso molti sono in formazione, ma per tanti autisti che sono in formazione quotidianamente vediamo poi le dimissioni di altri lavoratori, quindi è una continua rincorsa arrivare al
a un numero congruo,
esatto, banalmente a un numero congruo. Questa cosa che cosa porta? Porta con sé la richiesta da parte dell'azienda e quindi anche la possibilità data ai lavoratori di svolgere prestazioni straordinarie in numero importante. Questa cosa ha portato l'apertura di alcune vertenze legali che hanno avuto sentenze recenti nel Tribunale di Milano per il riconoscimento del danno biologico agli autisti per lo sforamento delle 250 ore di straordinario annue previste dal contratto nazionale. I giudici hanno iniziato a riconoscere a questi lavoratori cifre importanti come danno biologico. Abbiamo avuto le prime 16 sentenze. Altri lavoratori si sono rivolti a noi e si sono accodati, e questo sta creando un precedente importante e che si sta allargando tra l'altro anche fuori dai confini di ATM, perché poi il problema degli straordinari degli autisti è un problema di natura più ampia, certo, che va anche al di fuori dei confini della città.
La numerosità dei casi in qualche modo disegna questa fotografia del modello impresa, diciamo così.
Senza tutte queste ore di straordinario la conseguenza è quello che tra l'altro fenomeno che abbiamo visto comunque nonostante gli straordinari, il taglio delle corse. Negli ultimi anni c'è stato un taglio di almeno il 15% delle corse sulla città di Milano, nonostante questo uso smodato degli straordinari, quindi questo ci fa capire che la carenza di personale è qualcosa di profondo.
Per chiudere il capitolo trasporto pubblico locale ATM, c'era anche una recente intervista apparsa sul Sole 24 Ore dell'amministratore delegato,
sì,
di ATM, che faceva un po' la fotografia, adesso non vogliamo fare la controintervista, no? Prendiamo spunto da quell'articolo, lì c'era un accenno e in qualche modo lo stavi in qualche modo introducendo anche te, la possibilità, la volontà di far interagire i tempi di vita dei lavoratori e delle lavoratrici ATM con quello che è il tempo di lavoro, la turnistica, che già abbiamo rappresentato anche con abbondanti utilizzi straordinari. Quindi...
Esatto, allora lì abbiamo pensato insieme all'azienda a lanciare a settembre dello scorso anno, a seguito di una conferenza stampa congiunta, un questionario, un vero e proprio questionario che è stato sottoposto alle lavoratrici e lavoratori di ATM. Abbiamo avuto più di 5.000 adesioni, tutto incentrato proprio sull'aspetto dei tempi vita, dei turni e quant'altro. Adesso abbiamo le risultanze e, come noi abbiamo detto più volte all'azienda, fatta questa operazione non può rimanere un'operazione di facciata, perché adesso si sono create delle aspettative con le compilazioni di questo questionario e adesso il sindacato chiede a gran voce che si dia un seguito. È chiaro che il risultato del questionario ci fa leggere quello che immaginavamo: la richiesta delle lavoratrici e dei lavoratori di avere più weekend liberi, di avere dei nastri lavorativi più compressi, perché una delle prassi in vigore in ATM è che un autista magari prenda servizio, faccia 4 ore di guida e poi abbia una pausa di 3, 4, 5 ore prima di poter riprendere servizio. E quindi il mio nastro lavorativo su magari 7 ore di impegno è in realtà un nastro di 12 ore. E quindi anche quello è un disagio su cui intervenire, su cui i lavoratori ci chiedono una compressione dei tempi per recuperare in tempi vita.
Certo.
L'interesse dell'azienda rimane quello di recuperare quelle che loro definiscono le ore, la dico in maniera volgare, culo sedile, eh? Quindi le ore in cui fisicamente il lavoratore sta guidando ed è seduto sul posto di guida. Quindi questa è l'operazione che stiamo per approcciare, complessa, complicata operazione che richiederà per forza di cose anche delle risorse. Io non vedo la possibilità di rimettere mano a questo sistema a costo zero.
Senza risorse, certo.
E quindi questo è un appello anche al Comune di Milano, se parliamo di ATM, perché
sì,
poi insomma, il comune di Milano, se ha un interesse per il trasporto pubblico locale, e io immagino, vista la tipologia di giunta, che lo abbia, si deve anche far carico di questi aspetti.
Ma quindi, se paghiamo noi, in qualche modo fruitori del servizio, quello che è il giusto rinnovo contrattuale, ma dovremmo essere anche più solidali nel rivendicare maggiori servizi, ma anche maggiori attenzioni sui lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale.
Beh, io allargo anche questo ragionamento a livello nazionale. Io penso che al netto del rinnovo del contratto nazionale questa sia una categoria che debba entrare in una sorta di mobilitazione permanente insieme alle organizzazioni sindacali e ricercando anche la solidarietà appunto dell'utenza, perché se noi pensiamo a una società moderna proiettata verso il futuro con tutte le problematiche legate appunto all'inquinamento delle nostre città eccetera, il trasporto pubblico locale non ha un valore inferiore rispetto ai macro settori come la sanità o l'istruzione. Cioè, rappresenta la cartina tornasole di una società moderna, quindi è un problema che non riguarda gli autoferrotranvieri, ma che riguarda tutti noi. Il paradosso è che una crescita del disagio sociale nelle città e nelle grandi città come Milano in realtà non porta alla solidarietà nei confronti dei lavoratori del trasporto pubblico, quanto invece viene scaricata sui lavoratori del trasporto pubblico, soprattutto su quelli del front office, e quindi assistiamo a una crescita esponenziale delle aggressioni in generale. Quando dico aggressione non è sempre solo l'aggressione fisica, l'autista o il lavoratore e la lavoratrice picchiati. Ma quotidianamente abbiamo situazioni di insulti, minacce, molestie a personale femminile che troppo spesso poi non vengono denunciati, non vengono presi anche magari dall'azienda con le dovute attenzioni, e questo porta poi a tutta una serie di conseguenze, anche banalmente poi allo scollamento tra il lavoratore e l'azienda, quindi al non sentirsi tutelati né dalla società e né dalla propria azienda.
Come annunciato quindi in apertura, andiamo alla nostra rubrica Difendi i tuoi diritti per un caso di tutela interessante. Sentiamo le parole di Laura Chiappani.
Questa sera per la rubrica Difendi i tuoi diritti vi parlo di un caso di riconoscimento di infortunio che abbiamo ottenuto recentemente. La fattispecie è la seguente: la lavoratrice che si è rivolta a noi aveva subito un infortunio perché il giorno in cui doveva andare in trasferta è andata in azienda per prendere la macchina prenotata per la trasferta e per espletare gli ultimi adempimenti relativi appunto alla trasferta, e l'azienda era il punto d'incontro in cui appunto doveva trovarsi con la responsabile e un'altra collega per poi andare tutti e tre in trasferta. Siccome una collega era in ritardo, hanno deciso di attenderla nel bar aziendale, e nell'andare appunto verso il bar aziendale purtroppo la nostra assistita è caduta infortunandosi e facendosi comunque male ad una caviglia. La particolarità sta nel fatto che comunque l'INAIL ha respinto l'infortunio inquadrandolo come avvenuto per un rischio generico. Quello che abbiamo sostenuto noi nel nostro ricorso è stato che non era un rischio generico, ma un rischio aggravato, perché abbiamo affermato l'occasione di lavoro, l'esistenza dell'occasione di lavoro, in quanto intanto lei si trovava lì appunto per espletare gli ultimi adempimenti propedeutici alla trasferta. Inoltre il bar aziendale era un bar, una zona aziendale dotata comunque di wifi, quindi una zona in cui lei avrebbe potuto connettersi per comunque fare le ultime cose, eseguire le ultime cose utili alla trasferta prima di partire. E non eravamo ovviamente sicuri del riconoscimento, però abbiamo sostenuto il famoso rischio generico sì, ma aggravato, cioè aggiunto di quel particolare in più, cioè trovarsi lì per un motivo lavorativo ed accedere comunque ad una zona aziendale dotata di wifi, in modo che lei nell'attesa potesse comunque lavorare. Ed è arrivato il riconoscimento, quindi la lavoratrice ha avuto tutto il periodo riconosciuto come infortunio ed ora avverrà la valutazione dei postumi da parte dell'INAIL con conseguente erogazione di un danno biologico, visto che comunque il danno alla caviglia è di un certo tipo e probabilmente andrà ad indennizzo, cioè l'INAIL erogherà una prestazione economica. Questo per dire che molto spesso inizialmente ci sono casi che non vengono accolti dall'INAIL, ma che però se vengono portati elementi sufficienti per provare l'occasione di lavoro, l'istituto su nostra istanza li accoglie.
Prima di chiudere la puntata abbiamo cercato di rappresentare intanto tutto quello che è stata la lunga chiacchierata con Luca Barosselli, ma chiaramente non siamo riusciti a mettere tutto, ma gli aspetti più salienti. Alcuni, giusto un flash sull'altro pezzo che manca nel racconto, il trasporto ferroviario, sentiamo che cosa ci racconta appunto brevemente Emanuele Barosselli.
Abbiamo ancora aperto il contratto delle attività ferroviarie, che non riusciamo a rinnovare. Parliamo di un settore dove tutti i problemi di cui abbiamo parlato fino adesso, soprattutto legati al trasporto pubblico locale, ci sono e sono rilevanti tanto quanto.
Ecco, in chiusura, perché siamo praticamente quasi arrivati al termine del nostro tempo per questa puntata di Uscita di Sicurezza, abbiamo cercato di raccontare quelle che sono le condizioni di un pezzo del mondo, un segmento del mondo del lavoro molto complesso, i trasporti, la logistica, il trasporto pubblico locale, il trasporto ferroviario, quello che vivono lavoratrici e lavoratori in questi contesti sotto la lente, il nostro punto di vista, della tutela della salute e della sicurezza messa a repentaglio. Ma in questi ultimi minuti c'è anche un pezzo della intervista che abbiamo fatto con Emanuele Barosselli che più riguarda noi consumatori, noi cittadini, e nella veste di cittadini intanto ricordo a tutti che l'8 e il 9 giugno c'è la possibilità di introdurre, riportare al centro della discussione il lavoro in tutte le sue forme, e il quarto quesito è quello che riguarda nello specifico la salute e la sicurezza, ricondurre, riconfermare una piena legittimità della responsabilità solidale nel caso di infortunio nella filiera degli appalti e quindi ricondurre anche il committente alla sua responsabilità anche sul piano civilistico. Ecco, però in questi ultimi proprio minuti proviamo a sentire rispetto a noi consumatori e rispetto al mondo della logistica che cosa in qualche modo veniamo indotti a fare, ad agire, indotti dalle imprese.
Io vi faccio un esempio stupido, se può interessare. Alla vigilia di Natale dello scorso anno abbiamo organizzato 2 giorni di sciopero proprio per i lavoratori addetti alle consegne di Esselunga sulla richiesta di un premio natalizio di 300 euro a lavoratore, che Esselunga e le aziende non hanno voluto minimamente concedere. A seguito di 2 giornate, 1 giorno e mezzo di sciopero, per una richiesta economica del sindacato complessiva, moltiplicando i 300 euro per tutti i lavoratori coinvolti, di circa 20.000 euro, che l'azienda avrebbe dovuto tirare fuori a favore di questi lavoratori, hanno preferito subire 2 giornate di sciopero con una perdita di fatturato di diverse centinaia di migliaia di euro. E in più Esselunga ha mandato un avviso a circa 1.500 clienti dicendo: ci scusiamo per il disagio, vi offriamo 50 euro di bonus spesa. Stiamo parlando di questa cosa qua. Pur di accaparrarsi il mercato, di tenersi clienti, eccetera, sono in grado di mettere in campo operazioni risorse, del genere, certo. Risorse illimitate, ma la proporzione era proprio quella, 20.000 certo. Chieste dal sindacato per tutti i lavoratori insieme, centinaia di migliaia di euro spesi dal committente pur di non dare quei premi e di dire di no al sindacato rispetto a una spinta del genere.
Ecco, allora, anche questa sera speriamo di aver cercato, insomma, di esserci riusciti in qualche modo a rappresentarvi una fotografia di un pezzo di mondo del lavoro, e grazie anche ai vostri messaggi, ai vostri contributi. Ancora Luca ci aveva scritto: straordinario a doppio taglio, come noto i soldi piacciono, soprattutto se pochi quelli ordinari. Non ne deve risentire la sicurezza del lavoratore e degli utenti, evidentemente. Quindi condanna da TM con aspetti grigi, ma questa è la sua opinione. Ecco, quindi noi proseguiremo ovviamente il prossimo giovedì con il nostro racconto e non dimenticando, come Luca sempre ci sollecita, al rimanere fermi sul nostro punto di osservazione, giustamente, che è quello di tipico di uscita di sicurezza. Subito dopo di noi, come sempre, Live Pop con la sua programmazione. Ecco, noi ci rivediamo quindi giovedì prossimo, e un caro saluto quindi da Stefano Ruberto e da Uscita di Sicurezza.
Zoom in.